Radio Emilia Romagna. Racconti d'autore.
Pompilia Zambeccari, seconda puntata.
Ottavo capitolo, la prima notte. Era stata una giornata sfiancante, ma ero troppo agitata per avere sonno. Lentamente mi avviai con Lucia e la cameriera verso quella che sarebbe stata la mia stanza. Mi guardai in giro con curiosità e mi affacciai un istante alla finestra che dava sulla chiesa di San Giacomo Maggiore per respirare a pieni polmoni l'aria già tiepida di quella sera di primavera. Mi domandavo se quella bella dimora sarebbe stata la mia casa o la mia prigione. Cacciai il brutto pensiero, scotendo la testa, e finalmente varcai l'uscio della mia camera. Rimasi senza fiato. La camera era come l'avevo sempre sognata. Alle pareti damasco azzurro, sul soffitto un affresco dalle dolci tonalità, sul letto a baldacchino una bellissima coperta di seta azzurra, ricamata e trapuntata in una tonalità leggermente più scura rispetto a quella delle cortine che pendevano mollemente ai lati del baldacchino. Di fronte al letto un grande camino in alabastro e vetri colorati, e sulle colonne laterali sculture rappresentanti visi di donna. Ai piedi del letto la cassapanca che conteneva parte del mio corredo, una vera opera d'arte, in quanto mio padre aveva voluto che a costruirla fosse un noto artigiano fiorentino. Era ora di prepararsi per la notte. Lucia e la cameriera mi aiutarono a svestirmi, lavarmi, pettinarmi e a indossare una camicia da notte ricamata, dopodiché mi lasciarono sola. Non sapevo che fare. Mia madre, infatti, non mi aveva detto se questo benedetto marito lo dovevo aspettare a letto, seduta o in piedi. Passeggiai avanti e indietro, continuando a guardarmi in giro, mi inginocchiai, recitando le preghiere, poi bevi un po' d'acqua. Ogni rumore mi faceva pensare che mio marito stesse per arrivare. Allora fissavo la porta, ma non accadeva nulla. Cominciai a sentire la stanchezza e mentre ripensavo alla giornata gli occhi mi si chiudevano. Decisi a questo punto di stendermi un poco sul letto, tendendo l'orecchio ai rumori del corridoio. Ma come tutte le quindicenni mi addormentai di colpo, di un sonno profondo. Quando riaprii gli occhi era già mattina, e il sole filtrava tra le tende. Per un attimo non ricordai dov'ero, ma quando realizzai mi resi conto che ero sola e che mio marito non mi aveva raggiunto. Mi sentii sollevata e avvertii improvvisamente i morsi della fame. Non sapendo se era corretto mangiare da soli quando si è sposati, chiamai Lucia, che arrivò con un vassoio d'argento colmo di ghiottonerie. «Lucia, ma che fine ha fatto mio marito?» «Il maestro di casa mi ha pregato di comunicarvi che il signor Conte è dovuto partire improvvisamente per i suoi possedimenti di Dozza e che vi riverisce e vi prega di scusarlo». Lucia forse si aspettava da me una reazione brusca e invece sorridendo le gridai «Apri le finestre e godiamoci questa bella giornata!». Terminata la colazione e la toilette mattutina, decisi di conoscere questa splendida dimora che ora era anche mia. Il piano nobile era un susseguirsi di saloni sontuosi, a cui si accedeva tramite bellissime porte bianche, ornate da modanature dorate, che spiccavano sulle tappezzerie e che erano di colore diverso a seconda del salone. Il salone che mi colpì di più fu certamente la sala rossa, con i suoi preziosi candelabri, I divani e l'imponente tavolo al centro, realizzato direttamente nella sala, perché le sue dimensioni non ne consentivano il passaggio dalle porte. Bella era anche la decorazione pittorica del soffitto, raffigurante la danza delle ore. Dalla finestra si poteva ammirare la facciata dell'antistante chiesa di San Giacomo Maggiore. Non meno bella era la sala da pranzo, con le pareti affrescate e con al centro un candelabro da cui pendevano cristalli simili a ghiaccioli, e la sala verde, arricchita da uno splendido caminetto e da uno specchio dorato enorme, che faceva sembrare il salone ancora più grande, e poi ancora la sala degli amori. Memore degli insegnamenti materni, scesi come una buona padrona di casa il grande scalone, fino al piano inferiore che comprendeva la stanza della biancheria, la sartoria, la lavanderia e infine la cucina, dove nell'immenso camino, debitamente attrezzato, stava già cuocendo il pranzo. La cuoca si mostrò felice della visita e mi domandò quali fossero i miei piatti preferiti, facendosi bella di alcune sue preparazioni che dal conte venivano definite superbe. La erbolata de Maio, una specie di torta salata a base di formaggio fresco, bietola, uovo, salvia, menta, prezzemolo e zenzero, che è il suo ingrediente segreto. Il ministrum de canapo, semi di canapa, pane, cipolla, zafferano, spezie ed uva passa. E per finire aggiunse con una punta d'orgoglio che il suo zabaglione era il migliore di tutta Bologna. Dopo aver conosciuto il personale ed aver scambiato qualche parola con tutti, mi resi conto che era ancora troppo presto per il pranzo e che non sarebbe stata una cattiva idea fare una breve passeggiata con Lucia fino in Piazza Maggiore, dove si affollavano le bancarelle dei venditori di ogni cosa, ma soprattutto frutta e verdura provenienti dalla vicina Campania. Nel breve percorso si moltiplicavano gli incontri e i saluti con dame e nobildonne che sorridenti mi porgevano auguri ed inviti. Decisi di spingermi fino al Canton dei Fiori, oggi angolo tra via Indipendenza e via Rizzoli, per acquistare un gran mazzo di rose. Al ritorno, nel passare davanti al Palazzo degli Stracciaroli, non potei fare a meno di rivolgere uno sguardo alla Madonna della Campanella, che mi guardava dal balcone posto sulla facciata, e tacitamente pregarla di aiutarmi ad essere una buona moglie. Era quasi mezzogiorno e dovetti affrettarmi perché la sera precedente mio marito aveva invitato a pranzo la mia famiglia. Quando giunsi a palazzo mi resi conto che per la prima volta non mi trattavano da ragazzina, ma da contessa. Mi scusai per l'assenza di mio marito, ma i miei genitori non trovarono così naturale che il conte fosse andato ad Ozza anche se chiamato da affari urgenti, proprio la prima notte di nozze. Va detto che il comportamento del conte, sebbene scortese nei riguardi della sposina, non era in verità in questo periodo più sorprendente di tanto. Il matrimonio, infatti, era per lui semplicemente un accordo con una famiglia importante quanto la sua, famiglia che gli avrebbe portato onore e dote e che in futuro avrebbe potuto essere un rilevante appoggio politico. Di donne ne aveva avute tante, e tante ne avrebbe avute ancora, mentre io sarei diventata unicamente la madre dei suoi figli.
Tutta notte, perché tutta notte, la dolcezza tua m'accompagni, e dirò di te la mia sorte, venire, odio, venire, or ti prego.
Era passato ormai una settimana dal matrimonio e dopo i primi giorni dedicati alla scoperta del palazzo, cominciavo ad annoiarmi. Non sapendo cosa fare, decisi di fare una capatina in biblioteca, sperando di trovare qualcosa da leggere che non fosse troppo barboso. Stavo scartabellando un libro con delle interessanti stampe, quando la porta d'improvviso si aprì ed ecco apparire il conte, che cerimoniosamente mi salutò. Spero abbiate scusato la mia assenza, Ma come è giusto sappiate, la nostra ricchezza si fonda su un patrimonio fondiario e pertanto sono necessarie visite frequenti, soprattutto in alcuni fondi, per evitare ruberie. Con un certo fervore cominciò a parlarmi del commercio della seta, ma notò immediatamente che l'argomento aveva una scarsa presa su di una quindicenne. E improvvisamente ammutolì, si inchinò, e rapidamente come era entrato, se ne andò. Ci rincontrammo a cena, dove erano ospiti gli esponenti del governo cittadino con le loro mogli. Entrammo nel salone insieme, ma per tutta la sera mio marito parlò con il conte Albergati della sua visita ad Ozza, dei problemi derivanti dal brigantaggio e di tante altre cose che certo gli stavano più a cuore di me. Io non lo perdevo d'occhio. Pur continuando a chiacchierare con le dame presenti, cercavo di capire di che pasta era fatto quest'uomo con cui avrei dovuto dividere la mia vita. Si capiva guardandolo che era un uomo raffinato, che sapeva muoversi con garbo, ma i suoi occhi erano gelidi e raramente sorrideva. Mi domandai cosa provavo per lui e mi risposi: nulla, neanche un briciolo di simpatia. Mi incuteva timore e mi intimidiva. Quando incidentalmente i nostri sguardi si incontravano, sentivo il vuoto nello stomaco, sensazione che era molto simile alla paura. Al termine della cena, insieme, salutammo gli ospiti. Quando l'ultima carrozza si fu allontanata, rimanemmo per qualche momento fermi l'uno accanto all'altro, senza proferire verbo. Prima che il disagio diventasse un muro insormontabile, chiesi il permesso di ritirarmi nelle mie stanze con Lucia e mentre mi allontanavo vidi con la coda dell'occhio che si chiudeva in biblioteca. Mentre Lucia mi svestiva e mi pettinava, mi sentivo divorata dall'ansia. Le sue cure e il suo instancabile chiacchiericcio finirono con l'irritarmi sempre di più, fino a che la scacciai in malo modo. Rimasta sola, cercai di raccogliere le idee, ma non riuscivo a stare ferma e quando la porta si aprì per lasciare entrare mio marito, il sangue mi si gelò nelle vene. Sorrisi incerta, sperando in un sorriso di risposta, ma lui, che in verità sembrava ubriaco, si limitò a guardarmi con le braccia lungo i fianchi. Ciò che vide sembrò piacergli e cominciò, senza un bacio e senza un moto di tenerezza, a spogliarmi. Non era neppure mezzanotte quando si alzò e senza dire una parola se ne tornò nella sua stanza. Mi sentivo umiliata e dolorante, piangevo, disperata. Questo era dunque l'amore. Chiamai Lucia, che mi abbracciò e mi accarezzò i capelli fino a quando i singhiozzi si placarono. Pensai con terrore che quest'uomo orribile era il mio padrone e poteva costringermi a tutto.
Sola, fra